il tema di questa sera all'interno del percorso sul metodo ignaziano è il colloquio, e quindi interpretare insieme a Gesù il tempo di preghiera. Nelle settimane scorse, pregando sui brani evangelici in cui si narra di Gesù che chiama i discepoli e osservando le loro reazioni, abbiamo ascoltato l'invito a seguirlo che Gesù rivolge a noi stessi e abbiamo riflettuto sul nostro modo di accogliere quell'invito. Grazie all'immaginazione, alla visualizzazione della scena, ci siamo forse identificati con uno dei discepoli più facilmente che non con altri. E forse abbiamo concluso che risponderemmo con il suo stesso tipo di prontezza o di esitazione. Pietro, Andrea e Matteo seguono Gesù senza alcun indugio. Natanaele segue Gesù solo dopo essere stato riconosciuto, dopo che il Maestro venuto dalla Galilea gli ha aperto la mente e il cuore a verità infinitamente più forti dei suoi pregiudizi. Alcuni prendono tempo, chiedono il permesso di occuparsi almeno dei doveri più impellenti prima di incamminarsi con lui nell'ignoto. Della modalità dell'invito che Gesù rivolge a molti altri discepoli e delle loro risposte, e in particolare della chiamata delle donne al suo seguito, i Vangeli non parlano, lasciando a noi di intuirla. Nell'identificarci, nell'indossare in preghiera i panni dei discepoli di Gesù, forse ci accade di provare grande entusiasmo e commozione. Forse ci sembra impensabile non desiderare lasciare tutto, ora che abbiamo trovato la perla preziosa, il tesoro nascosto. Ma come possiamo essere sicuri che la nostra disponibilità verrà confermata quando usciremo dalla preghiera? Reggerà alle sfide, al timore di dover rinunciare al conforto, alle sicurezze o alle mediocrità della nostra realtà? Nel metodo ignaziano, il compito di unire l'esperienza contemplativa alla vita quotidiana è affidato al colloquio. Nella prima parte della preghiera siamo stati condotti dall'immaginazione nel mondo di Gesù nel primo secolo. Nel colloquio, alla fine della preghiera, torniamo a sentire la presenza di Gesù nel nostro secolo, nel XXI secolo. Coloro che hanno navigato a lungo nell'universo della contemplazione assicurano che quanto più profonda sarà stata l'esperienza in preghiera, tanto più riusciremo a percepire la presenza di Gesù in ogni momento della giornata. Ma il passaggio non è automatico, va coltivato, preparato. Soprattutto è necessario un nuovo intervento divino. Nel colloquio ci rivolgiamo direttamente a Gesù, gli offriamo le intuizioni e le emozioni che il brano biblico ha suscitato in noi, gli chiediamo di aiutarci a comprenderle e a intendere in che modo possono essere utili al nostro cammino. Ci scusiamo per le mancanze e le esitazioni dimostrate, lo ringraziamo per averci concesso la grazia chiesta, oppure gli domandiamo la ragione per la quale non ci è stata accordata e la direzione da prendere affinché ci venga accordata in futuro. Il colloquio, dunque, esprime in forma di dialogo lo scopo essenziale degli esercizi: poter conoscere intimamente Gesù per amarlo e servirlo al meglio di noi stessi. Trasforma il sentimento d'amore nei confronti di Gesù maturato contemplando i misteri della sua vita, nell'impegno a servirlo. Ci consente di capire il modo migliore per tradurre quel sentimento d'amore in azione. Il clima spirituale del colloquio è simile al nostro metterci alla presenza di Dio all'inizio della preghiera, ora carico dell'esperienza appena vissuta. raccogliamo i sensi interiori, immaginiamo di trovarci alla presenza di Gesù e ci disponiamo verso l'attenzione amorevole del suo ascolto, come all'inizio della preghiera ci siamo affidati alla sua protezione sul tempo che stavamo per dedicargli. Negli esercizi, Sant'Ignazio suggerisce di parlare a Gesù così come un amico parla a un altro o un servo al suo padrone. L'alternativa contenuta nell'invito implica forme di relazione molto diverse. Soffermiamoci brevemente a esaminare i pensieri che ci suscita. Verosimilmente la possibilità di rivolgermi a Gesù come un amico a un amico mi riempie di stupore. Forse riconosco di non essere ancora pronta per accoglierla, eppure la sento entrare in risonanza con una parte del mio cuore molto profonda, con un desiderio segreto e bellissimo. Nell'istante successivo, che ricordo, parlare a Gesù così come un amico parla a un altro o un servo al suo padrone, nell'istante successivo, o forse contemporaneamente, l'idea di rivolgermi a Gesù come un servo a un padrone sembra invece respingermi. Dopotutto posso pensare, a differenza dei tempi di Ignazio, la cultura nella quale vivo ha maturato un giusto disprezzo nei confronti del concetto di schiavitù, di servitù. E io sono figlia di questa epoca. Il modo più semplice per evitare il conflitto sia con Ignazio che con me stessa, tra un'offerta che so di non essere all'altezza di accettare e un'offerta che mi rifiuto di accogliere, potrei concludere, è quello di intendere i termini amico e servo come espressione di due diversi livelli di maturità spirituale. Un'interpretazione di questo tipo mette a tacere il disagio del mio non sentirmi ancora un'amica, conferma il non vedermi più come una serva e mi pone in una sorta di limbo. In altre parole, mi convince che poiché non ho ancora raggiunto il grado di confidenza, di libertà e forse di santità che mi consentirebbe di parlare a Gesù come a un amico, posso evitare di fare il colloquio, almeno per ora. In questo modo però mi precludo la possibilità di accedere alla parte più alta, alla vetta del metodo ignaziano. Un altro punto importante, anche questo fondato sull'analogia con le relazioni umane, sta nel significato del termine colloquio. Il colloquio non è un monologo, è un dialogo, è una conversazione, uno scambio di idee. Anche quando prendiamo la parola per primi, ci disponiamo fin da subito ad ascoltare quello che l'interlocutore, che Gesù, dirà. Creiamo lo spazio più adatto alle sue risposte, quanto più spazio possibile, come faremo con un amico. Accogliamo con gratitudine non soltanto i suoi commenti, ma anche i silenzi che nascono tra noi. In quelle zone di silenzio, scopriamo, potremmo rimanere all'infinito. Il senso del tempo scompare, siamo a casa, al sicuro. A volte accade anche che il dialogo si apra a una possibilità che non avevamo previsto, che l'amico ci confidi di avere bisogno di noi. D'improvviso le parti si ribaltano. Dio, Gesù ha bisogno di noi? Ha forse davvero bisogno di me? È difficile crederlo, accettare che sia così. Nessuno potrà convincermene se non Dio, se non Gesù stesso, durante il colloquio. E dove altrimenti, se non in preghiera? Per concludere, vi invito a leggere un brano tratto da Cammino di Perfezione, uno dei libri che Santa Teresa d'Avila ha dedicato alle consorelle. Se credete, potete sostituire la parola sposo, T, tipica della spiritualità carmelitana, la parola amico o compagno, tipica della spiritualità ignaziana, o il termine che vi sembra più appropriato per indicare il tipo di relazione che desiderate con Gesù. Capitolo 38. Continua a parlare dell'orazione mentale. Sì, avvicinandovi a Lui, cercate di pensare chi sia colui con il quale vi disponete a parlare o al quale già state parlando. Neppure con mille vite delle nostre arriverete a comprendere come meriti di essere trattato questo Signore di fronte al quale gli angeli tremano. Egli impera su tutto, volere per Lui e agire. Sarà dunque giusto, figlie mie, che ci adoperiamo a raggiungere alcune di tale grandezza del nostro sposo e che comprendiamo con chi siamo sposate e quale vita deve essere la nostra. Oh mio Dio, quaggiù, quando ci si sposa, anzitutto si conosce la persona con le sue qualità e le sue sostanze. E noi, già promesse in matrimonio, come lo sono tutte le anime in virtù del battesimo, non potremmo pensare al nostro sposo prima del giorno delle nozze, in cui ci farà entrare nella sua casa? Visto che qui non proibiscono di farlo a quelle che sono promesse agli uomini, perché devono impedire a noi di cercare di sapere chi sia il nostro uomo, chi sia suo padre, quanto possiede, quale il paese dove